Bene, molte grazie a voi tutti di essere qui nonostante il tempo inclemente. L'argomento del quale sono lieto di parlare a tutti voi all'interno dell'ambito di questo festival di filosofia di Modena è l'individuo, cioè il polo opposto, il polo antagonista rispetto alla categoria di comunità alla quale il festival è dedicato. Non di meno l'oggetto della mia relazione, della mia lezione, consiste per l'appunto nel tentare di mostrare come il rapporto che c'è tra individuo e comunità non è un rapporto di esclusione tale che quando una ce l'altra, ma è un rapporto di co-implicazione. Vediamo, tanto per cominciare, qualche definizione. La definizione di individuo, prima di tutto. Individuo vuol dire atomo, indivisibile. Attraverso la parola individuum, Cicerone traduceva in greco atomo. Questo sotto il profilo epistemologico. Sotto il profilo politico, invece, l'individuo è una creazione moderna. È una creazione moderna perché il mondo classico non pensava all'individuo. L'individuo era l'ultimo della gerarchia di ciò che è pensato. All'inizio c'è l'universale. L'individuo è la contingenza che sporca l'universale fino al punto di renderlo irrazionale e impredicabile. Individuum est ineffabile. La scolastica, al contrario, cercherà, attraverso un complicatissimo sistema di mediazioni, di pensare la razionalità dell'individuo attraverso vari movimenti intellettuali. Per Tommaso l'individuo è qualche cosa che ha a che fare con l'universale più una determinazione materiale. Per Duscott l'individuo è il centro dell'esistenza e il principio di individuazione del Celtas è l'elemento della conoscibilità dell'individuo. Però invece l'individuo comincia già ad essere l'unica forma di realtà concepibile, perché gli universali, come noi sappiamo, sono ciò di cui si può fare a meno. Certamente la parola individuo comincia a diventare importante nel corso dell'umanesimo italiano, diventa ancora più importante grazie alla interiorizzazione della fede posta in essere dal protestantesimo. E tuttavia l'individuo moderno non è né un eroe, come poteva essere l'individuo rinascimentale umanistico, né un santo. L'individuo moderno è qualche cosa di diverso, una novità assoluta. Secondo Pascal è fragile come una canna, ma è una canna che pensa. Secondo Hegel, che ne parla qualche secolo dopo, l'individuo moderno è ciò che si è appropriato per sé dell'eterno, una sorta di usurpatore, insomma, che ha preso per sé ciò che precedentemente stava collocato nella dimensione della trascendenza e dell'eternità. Noi oggi possiamo dire questo, che l'individuo è, l'individuo moderno, è il simbolo che per la prima volta nella storia vuole essere attivo, vuole essere insomma il soggetto del verbo fare e del verbo pensare. Dico per la prima volta nella storia perché anche se noi sappiamo che vi sono poderose e affascinanti riletture della classicità che vedono in Odisseo il primo individuo moderno, è meglio che stiamo un po' più con i piedi per terra e collochiamo l'individuo moderno là dove esso è nato, cioè nel momento trionfante in cui ha preso origine la splendida aurora, altra definizione che viene, di quella stagione in cui pensiero e essere coincidono nel singolo soggetto individuale, non fuori del soggetto, non prima del soggetto. E questo è il punto fondamentale. L'individuo moderno è il soggetto che afferma di essere l'inizio, il primo, che non tollera, non vuole, non accetta nulla che preceda la sua signoria. La sua signoria si manifesta nell'essere l'origine. È una impresa e una pretesa che sarebbero a casa veramente folli a qualunque filosofo premoderno. Questa pretesa ha mille aspetti, mille volti, non possiamo in questa sede prescindere da Cartesio, il quale ci porta dentro al tema, al filo conduttore attraverso il quale voglio dare spazio alle mie argomentazioni, cioè il fatto che questo individuo moderno, per dire di essere il soggetto del verbo fare e del verbo pensare, per dire di essere l'inizio di un nuovo mondo, la splendida aurora che fa sì che l'eterno entri nel tempo e sia quell'individuo, quell'individuo non trova niente di meglio, ed è una cosa curiosa, ed è una cosa abbastanza singolare da sottolineare, che definire sogno tutto ciò che non gli garba. Sogno, cioè vano, vuoto, inconsistente, non vero, tutto ciò che pretende di precederlo. La lotta dell'individuo moderno è la lotta contro i sogni, contro le false rappresentazioni. Ed è la lotta per passare dall'incerto, dal fantasmatico, dall'onirico, al vero, al reale, all'esatto. Non a caso noi troviamo in Cartesio, nel discorso sul metodo, che la sua preoccupazione, Cartesio che fa sempre filosofia in prima persona, la sua preoccupazione è che la consistenza delle mie credenze, prima che io riesca a trovare una chiave, la consistenza di ogni mia credenza non è mai distinguibile in linea di principio dalla consistenza dei sogni. Io non so mai se sogno o sommesso. Non ho un unico system, un punto d'appoggio su cui basarmi per dire ciò è vero, ciò è falso. Nelle meditazioni metafisiche, questo orgoglioso trattato di metafisica scritto in prima persona, chi ha inventato la metafisica Aristotele non ha scritto in prima persona, questo trattato di metafisica moderna che distrugge la metafisica è scritto tutto sul libro, così come si era detto nel discorso sul metodo, la certezza, come penso tutti sanno, è individuata nel contrarsi dell'esistenza, del pensare e dell'essere nell'individuo. Questa contrazione in un punto che è il cogito. E nelle meditazioni metafisiche, Dio, che naturalmente per la metafisica è, non può non essere il protagonista, Dio, cioè l'oggetto fuori dal soggetto, è letteralmente adoperato, strumentalizzato e trasformato nel principio di certezza. Come fa il cogito a sapere che quando pensa se stesso si pensa certamente come esistente? Chi glielo dice? Dio. E questo è tutto quello che Dio fa. Evidentemente Dio qui è diventato il trascendentale, la trascendente che era, è diventato la condizione universale di possibilità del pensare scientifico. E questa è la nascita del soggetto moderno. Cioè, ripeto, il portare tutta l'esistenza pensante in un punto che si chiama individuo, che è attivo, che Cartesio chiama res cogitans, e nello spazzar via dal mondo ogni qualità e trasformare il mondo in un'esistenza, certo, che è completamente a disposizione della res cogitans, cioè nella res extensa, della quale il soggetto è, come dice Cartesio ancora, un altro suo libro, Le passioni dell'anima, con una frase divenuta celebre, della res extensa, in cui si spiega il rapporto tra res extensa e res cogitans, tra oggetto e soggetto. In quella frase si dice che il soggetto è ormai, quando si fonda sul cogito e sul metodo scientifico di cui adesso parliamo, è padrone e proprietario della natura, metro e possessore, padrone e proprietario. Questo è un soggetto moderno. Le conclusioni le tiriamo fra un minuto. Prendiamo ora, usciamo dalla filosofia di Cartesio, entriamo nella filosofia politica di Thomas Hobbes. Il meccanismo è assolutamente il medesimo. Abbiamo una definizione dell'individuo assolutamente atomistico, assolutamente costruito come assemblaggio di atomi e costruito come il centro di imputazione di tutte le passioni e della ragione, compresa la ragione naturale che parla dentro il cervello di ciascun individuo e che davanti alla quale ciascun individuo è responsabile. Questo individuo, la cui vita è anomica, priva di regola, questo individuo, la cui condizioni di esistenza in natura sono descritte nel celebre capitolo 13 del Leviathan, è un individuo che può e deve conoscere secondo natura, cioè secondo ragione, e che quando si sbaglia, questo è il punto, quando si sbaglia ha allucinazioni uditive, cioè è capace di dire e di sentire discorsi che non significano nulla, dove le parole vengono adoperate prive di controllo razionale. E Hobbes, come esempio di discorso che non significa nulla, tra gli altri, dice, un esempio di discorso che non significa nulla è mettere insieme delle parole come questo: un quadrato è rotondo. Questa frase si può dire effettivamente, ma non significa nulla. Oppure, frase un po' più impegnativa, il verbo si è fatto carne. Questo è soltanto è una pista, adesso arriviamo al dunque. Può avere allucinazioni uditive, può avere allucinazioni visive, come quando qualcuno si prende con forza una mano sull'occhio, sto citando, e da questa pressione nascono delle visioni. A queste visioni non corrispondono oggetti reali fuori di noi, queste visioni sono dei fantasmi, non sono vere. Una vana filosofia, vana, inutile, inconsistente come un fuoco fatuo, è quella, ignis fatuus, è quella che prende per vere queste rappresentazioni accidentali, casuali, a cui non corrisponde alcun oggetto, questi fantasmi. La parola naturalmente in inglese è ghost, che non sono immagini di corpi finiti e solidi, ma sono soltanto illusioni. Una vana filosofia è quella che prende per vere queste cattive rappresentazioni, questi fantasmi, questi pochi fatti, e costruisce dei mondi di tenebra, genera dei mondi magici abitati da fatte, favoris, le fatte proprio. Bene, questa vana filosofia è l'aristotelismo scolastico insegnato nelle università a forte impronta clericale. Queste vane filosofie sono opera delle gerarchie cristiane e cattoliche in particolare. E veniamo al dunque, lo spettro principale, il più importante, il più pericoloso, questi spettri, è la Chiesa. Nel 45° capitolo delle Leviatani, proprio questo si dice, la Chiesa è uno spettro, e precisamente è lo spettro, l'immagine falsa di qualche cosa che è morto, è lo spettro dell'impero romano. Con questa frase ben interpretata c'è tutta la comprensione della modernità politica. In questa frase c'è la distruzione dei principi di autorità, cioè di qualche cosa che precede il soggetto. L'autoritas, per definizione, è la potenza che fa crescere, che ha oggetto, e dunque che viene prima ciò che viene fatto crescere. L'elemento dell'autoritas tradizionalmente è sempre stato, nel corso della cultura occidentale, incarnato o in Roma, o cioè nell'impero romano e nei suoi successori, o a partire dalla grande rivoluzione concettuale e politica di Papa Gelasio I alla fine del V secolo, nella Chiesa, che prende per sé l'autoritas che Roma non incarna più. L'autoritas è precisamente il potere e il sapere che vengono prima del soggetto. E ovvio che queste cose le sapeva veramente tutte, le ridicolizzo dicendo: la Chiesa non è che un fantasma, e il fantasma c'è un'immagine di un morto. Il morto è l'impero romano e la Chiesa che ne vuole essere il successore è il fantasma. Sono cattive rappresentazioni. Sono rappresentazioni di una politica che pretende di essere prima dell'individuo. Questo è il soggetto moderno. Ha questa capacità rivoluzionaria di tagliare, rompere, distruggere, azzerare la storia, anzi di definire, come sapete, preistoria, ciò che c'è stato fino a quel momento, che viene alla consapevolezza che da quel momento in poi, da quando il soggetto individuale dice io, da quel momento in poi comincia la storia propriamente umana, fatta su misura per l'uomo, perché fatta dall'uomo. E qui allora arriviamo a qualche prima conclusione fondamentale. L'individuo moderno nasce da una fuga, fugge da una pretesa di senso che in realtà è un vuoto di senso. Prima di lui non c'è l'autoritas, ci sono delle pretese di autoritas che devono essere sconfitte, abbattute. C'è un mondo di tenebre che deve essere rischiarato, auspicato, illuminato dalla ragione. Questo vuoto di senso è la comunità, ciò che c'è prima dell'individuo è la comunità. Non a caso è Hobbes che chiamava le cose con il loro nome, Pablo come persona, temerario come pensatore, non a caso le chiama per nome quel sogno, la Chiesa e l'impero. Cioè, tutto ciò che vuole essere fondazione sostanziale di quel terreno sul quale e dal quale nasce l'individuo. Le radici, insomma, le radici, la comunità, le radici, la tradizione. Questo è il nemico da cui si fugge, il nemico che si distrugge ridicolizzandolo, dicendo che esso è sogno. L'inizio, questo vuol dire parecchie cose, vuol dire che l'inizio del soggetto moderno di questa solida certezza che dice io penso non in quel sogno è un vuoto. Questo è un problema. Il soggetto moderno si costituisce per affermazione sovrana di sé, io sono, come ragione incarnata, eterno portato nel tempo, sono padrone e proprietario della natura, signore di me, del mio destino. Io sono mio e il mondo è mio. Questa potenza affermativa è infondata, pretende di essere il primum, prima non c'è nulla, e col nulla è la comunità. La comunità è precisamente il vuoto su cui si istituisce non il pieno, ma il vero. Il vero che è prodotto dall'individuo. Perché? Ma perché questo individuo appena, perché l'individuo produce? Perché il suo impossessarsi del mondo è la produzione di un nuovo mondo, di un mondo fatto dall'uomo per l'uomo. Come avviene questa produzione? Il termine tecnico è mediazione razionale soggettiva, cioè, diciamo così, rappresentazione. Che cos'è vero per Cartesio? Ciò che è rappresentabile sugli assi cartesiani. Che cos'è vero per Hobbes? La legge efficace posta dal sovrano artificiale e rappresentativo, cioè una rappresentazione scientifica è la verità. E questo è davvero un mondo nuovo, un mondo dove la verità è fatta dall'uomo attraverso procedure scientifiche. La scienza matematico-fisica, questa è la verità. La politica razionale a base soggettiva, questa è la verità. Tutto il resto è non vero. Dunque abbiamo questo meccanismo polemico. Sogno, fantasma, ghost. È falso, incontrollato, è una pretesa. Soggetto. Dal soggetto, la mediazione razionale produce un nuovo mondo, questa volta vero, ma questo nuovo mondo è un mondo rappresentato. La rappresentazione vera, la rappresentazione certa, la rappresentazione scientifica si contrappongono al mondo del sogno. Come vedete, siamo di fronte ad un movimento polemico poderoso e al tempo stesso ad una strana affinità. Mondi rappresentati falsi versus mondi rappresentati veri. La chiave è il soggetto. Se un mondo rappresentato è soggettivabile, è vero. Se non lo è falso. Questo vuol dire una cosa molto potente. Il soggetto vuole essere nel mondo come a casa propria, non vuole essere nel mondo come a casa di qualcun altro. Se il soggetto moderno è proprietario, la prima proprietà è lui stesso. La potenza dell'individuo moderno sta nel fatto che l'individuo moderno è osa pretendere, e per un po' ci riesce anche, di rifare il mondo, il che vuol dire che con tutta la distanza che può separare dal razionalismo politico moderno, quando Vico diceva che ero fatto un convertuntum, diceva l'essenza della modernità, che ciò che è vero è ciò che è fatto dall'uomo. Poi fare, per Vico, non è la costruzione razionale, non ti è l'idea che il vero non è un dato che ci precede. Va soppesata questa idea, il vero non è un dato che ci precede, è il vero moderno. Soggetto è vero, non il vero è vero. Allora, il soggetto moderno è un senso che fugge dal nulla di senso per proiettare sul mondo un proprio senso. Questa proiezione sul mondo è la trasformazione del mondo da mondo esterno in mondo razionale. Il soggetto moderno è quello che fa il soggetto del verbo pensare ed è il soggetto del verbo fare. Fa il mondo con la tecnica. La tecnica, che c'è sempre stata, è la verità dell'età moderna, perché l'età moderna è essenzialmente poietica, costruttiva. Non a caso, per tradurre l'inizio del Vangelo di Giovanni, l'uomo moderno, Faust di Goethe, per tradurre enarche en logos, non trovo di meglio che tradurre all'inizio era l'azione di fatto. Dunque, il soggetto moderno è un distruttore e al tempo stesso un creatore. Dunque, il soggetto moderno è intrinsecamente dinamico. Non può non muoversi. Il soggetto moderno si muove fra un nulla e un senso che egli dà al mondo. La modernità, da questo punto di vista, è una lotta per la definizione del reale, una lotta per definire la comunità come irreale e per definire il mondo rappresentato secondo ragione come reale. E allora, se l'umanesimo italiano affermava che l'individuo è lo specchio della natura, perché l'individuo è il microcosmo che riassume in sé il macrocosmo, l'uomo moderno, il razionalista moderno, al contrario, sa che la natura è lo specchio dell'individuo. È l'esatto contrario. L'uomo moderno non è l'umanista, non è l'uomo rinascimentale, semmai l'uomo barocco, è l'uomo melanconico, è l'uomo che sa del vuoto originario e che tuttavia non rinuncia a proiettare sul mondo una maschera efficace, una persona che è la sua immagine. Il mondo deve essere a nostra immagine, non noi a immagine del mondo, il mondo a immagine nostra. Dunque, ulteriore concetto che va sottolineato, questo uomo misura, che si pretende misura del mondo, che non accetta alcun metro di misura che lo preceda, l'uomo faustiano, l'uomo tecnico, è certamente esposto alla dismisura, certamente esposto al rischio prometeico, non tanto di violare una norma eterna, non è questo il punto, ma certamente esposto al rischio di violare la sua intrinseca normazione, cioè di costruire un mondo che non sia a misura di noi, che è precisamente quello che è avvenuto. La proiezione del soggetto sul mondo la razionalizzazione del mondo, per qualche motivo, adesso accenniamo a qualcosa, produce un mondo che non è all'immagine dell'uomo. Questo è stato capito da tutti durante la Rivoluzione francese. Con sgomento, la Rivoluzione francese affermava che il mondo andava ricostruito perché esso fosse abitabile dall'uomo, secondo ragione, secondo libertà, secondo uguaglianza, cioè per rispettare i parametri della razionalità dei singoli individui moderni, e secondo fraternità, perché un mondo fatto a misura d'uomo è un mondo in cui gli uomini non sono soltanto tenuti insieme da un legame sociale artificiale dell'utile, del contratto, ma sono tenuti insieme anche dai sentimenti. Notate che ho detto anche, e infatti i tre principi rivoluzionari vengono declinati tutti e tre insieme, non ce n'è uno che debba prevalere. Bene, l'opera di distruzione del mondo antico, per certi versi, è riuscito solo per certi versi, secondo Tocqueville non nel senso fondamentale, ma insomma, per certi versi è riuscito. L'opera di costruzione del mondo nuovo è fallita. Se ne sono accorti tutti, in impresa diretta, anche un osservatore simpatetico, molto simpatetico, come Hegel, l'ha detto a modo suo, ha detto com'è che invece abbiamo il prato variopinto, però il colore prevalente è ancora il nero. Oppure, in modo ancora più cupo, quando ha criticato la fase terroristica della Rivoluzione francese nel Museo dello Spirito, e ha spiegato che il terrore è un fantasma, cioè la morte spettrale, è la morte meccanica che consiste nel tagliare le teste come se fossero teste di cavolo, sto citando, questo fantasma che inspiegabilmente, questa ghigliottina, che inspiegabilmente si erge dentro la ragione moderna, beh, ha qualche cosa a che fare col fatto che la ragione moderna, così come si è pensata, cioè fondata sull'individuo, è fallace. Da qui, dal terrore sostanzialmente, nasce, da questo fantasma, nasce la grande critica ottocentesca del razionalismo politico moderno e nasce il ritorno della comunità. Prima di tutto la comunità ritorna in forma fortemente avversativa, polemica, i controrivoluzionari che prendono il terrore come esempio della impossibilità che l'uomo costruisca, l'individuo razionale possa costruire un mondo a propria immagine e somiglianza. La loro argomentazione è semplicissima: l'uomo non esiste, comunque non può costruire nulla, il singolo non esiste. Sembra che dicono qualche cosa di assolutamente rivoluzionario, dicono qualche cosa di infinitamente relazionale. Dicono che l'uomo è semplicemente e sempre determinato. Ma quando maestro nelle serate di San Pietroburgo dice: non conosco l'uomo, conosco il francese, conosco il russo, conosco lo spagnolo, non conosco l'uomo. Sta dicendo questo: non esiste niente che possa definirsi individuo. L'individuo è sempre preceduto dalla propria storia, dalla propria tradizione. Non esiste l'uomo, esiste l'uomo nel contesto, e il contesto è più importante dell'uomo. Esattamente il punto di partenza. Per certi versi avevano capito tutto questi revenant, questi fantasmi, che sono i controrivoluzionari. Per altri versi, come si è detto, non l'avevo capito. No. Certamente la comunità viene adoperata in modo polemico per dire: non si può costruire un mondo tagliando le radici. i romantici, praticamente i contemporanei, anzi non praticamente, in perfetta contemporaneità, dicono cose meno aspre, ma non meno radicali. Se noi prendiamo un romantico come Novalis, se leggiamo uno dei suoi testi fondamentali, breve, saggio, quasi incomprensibile peraltro, La cristianità o l'Europa, noi vediamo proprio questo, cioè l'idea che l'età moderna, con la sua pretesa di verità, è essa un fantasma. E questo non è pensata male. Io non sono in grado di dire se Novalis conoscesse Hobbes, forse no. Ma insomma, questo movimento polemico per cui si riconosce che l'età moderna ha distrutto i fantasmi di un cattivo cristianesimo, di un cristianesimo gotico, della scolastica, insomma, ma è divenuta essa stessa un fantasma. Questo contrappasso per cui l'età che ha ucciso il fantasma, essa stessa un fantasma, è estremamente significativo, perché ci fa capire che ciò che è in gioco è ancora una volta la realtà, lo statuto ontologico della nostra coesistenza. Che cosa è vero e che cosa non lo è? Per il romanticismo certamente l'età moderna è necessaria ma non sufficiente. Quando pretende di autonomizzarsi, di essere autogiustificata, si chiude e diventa essa stessa un fantasma destinata a essere spazzata via da un ritorno del cristianesimo, dice Novalis, tutto diverso da quello gotico, da quello della scolastica, un cristianesimo molto sentimentalizzato. Ed egli dice che, come poeta, è già in grado di ascoltare quello che definisce con un'immagine bellissima, anche se come tutte le immagini romantiche indeterminate, di ascoltare il palpito cardiaco dell'età nuova, che è niente meno che l'amore, il cristianesimo nuovo che spazza via i fantasmi della modernità. È un cristianesimo fortemente sentimentalizzato. Dietro Novalis c'è il pietismo, anche se poi si è convertito al cattolicesimo, e questa è la comunità. Questa è la comunità, non qualche cosa da tagliare via, da dissipare come un brutto sogno, ma anzi la pienezza, la concretezza di un amore che ci lega tutti, una religio, un amore che ci lega e che essa stessa spazza via il fantasma della modernità. Anche questa è una critica del presente, anche questa è un modo per negare il presente. Certamente è un modo che non fa riferimento al soggetto individuale, razionale, al quale invece, e bisogna che stringiamo un po', al quale invece fanno riferimento altri due grandissimi critici non sentimentali dell'età moderna, cioè Hegel e Marx, che sono due critici non sentimentali perché quella critica contro l'età moderna la portano avanti a partire dalle dinamiche stesse dell'età moderna, cioè una critica che si fonda sulle contraddizioni dell'età moderna, non si fonda sulla volontà di azzerarla, ma di ricomprenderla. E dal nostro punto di vista, lì noi vediamo che l'individuo, l'individuo ha qualche problema, è anzi l'espressione di qualche problema, e tuttavia non è un fantasma da spazzare via nel nome dell'amore. L'individuo, per Hegel, è certamente tende certamente di smettere la pretesa di essere l'inizio. Sicuramente. L'inizio nel senso che abbiamo detto prima, cioè il fuoco da cui si diparte, da cui irradia la mediazione razionale. E tuttavia l'individuo non è una testa da far cadere come una testa di cavolo. Questo lo fa l'individualismo moderno, guarda caso. Mentre invece l'individuo va compreso, e per comprendere questo è che scrive la fenomenologia dello spirito, va compreso come, lo dice, lo scrive, la determinazione dell'universo, cioè il punto in cui si raccoglie la consapevolezza della storia. Non l'individuo che nega la storia e che la vuole riscrivere ex novo, ma l'individuo che è l'apice della consapevolezza di un processo storico. Esso stesso è un processo. Questo è il grande insegnamento del pensiero dialettico, che l'individuo non è qualche cosa, ma è un processo. Quando crede di essere qualche cosa, è preda di potenze che crede di padroneggiare e che non padroneggia. Quando crede di essere in sé fermo, stabile, di essere il mattone iniziale del mondo, lì è travolto. Al contrario, non è il mattone iniziale, ma è il risultato finale di un processo. Questo Hegel lo dice nel suo linguaggio strepitosamente complicato, parlando di sostanza-soggetto. E introducendo quella categoria che sembra il contrario della rivoluzione, che è la conciliazione, e che è essenzialmente rivoluzionaria, perché l'individuo che si concilia col mondo si può conciliare col mondo soltanto se di quel mondo ha la percezione che sia stato lui a crescere, che non ci si concilia con ogni mondo, e che l'ha sempre difeso la rivoluzione francese. Semplicemente ha detto che bisogna farla meglio. Il suo individuo, se vogliamo dire così per semplificare, non è quello di Cartesio, ma è quello che si produce attraverso la riforma protestante. Ci assomiglia, certamente non è un individuo che crede nell'autorità, di sicuro no. È un individuo che ha la pretesa di essere portatore di un vero universale, cioè di non essere comprensibile senza un contesto, di essere il coronamento di quel contesto, di essere, insomma, il momento in cui la realtà mostra la propria razionalità, grazie non alla mediazione razionale semplice, ma grazie a una mediazione più complicata, che è dopo tutto il lavoro. Ricordiamo che l'individuo, quando crede di essere unico e solo, non va da nessuna parte, e che la storia come consapevolezza per l'individuo si apre quando l'individuo ne incontra un altro ed entra in conflitto. Da quel conflitto esce una subordinazione, da quella subordinazione comincia il lavoro, e quello che ha perduto in realtà ha vinto. Il servo si farà signore e il signore uscirà di scena. L'individuo è signore, ma non nel modo e secondo le procedure previste dal mondo razionalistico moderno, che viene in qualche modo criticato dall'interno a partire dallo scacco rivoluzionario, in cui la strappezza dell'individuo moderno, secondo lui, emerge. Quell'individuo che voleva essere concreto si rivela astratto, tanto è vero che non riesce a costruire altro che una macchina terroristica che taglia le teste. Max. abbiamo una critica esplicita dell'individuo moderno, di Max Dobbins nella questione ebraica. L'individuo moderno è il modo attraverso il quale il capitale viene percepito dai capitalisti, cioè elemento di individuazione e la proprietà. Dunque l'individuo moderno deve perire come individuo proprietario, esattamente come lo Stato deve perire come costruzione che rende universale, nella forma della legge, la infinita particolarità della società capitalista. Cioè il fatto che è fatta di parti e lo Stato non è altro che il sigillo, il suggello dell'alienazione della società. Questa è la questione ebraica, cioè la capacità di guardare dall'alto il mondo liberale. La cosa notevole, per rimanere all'interno del nostro discorso che non può essere illimitato, è che in una celebre lettera a Runge, 1843, cioè siamo in un Max giovanissimo, c'è un tempo celebre definizione del comunismo come del sogno di una cosa, un sogno che l'umanità ha sempre sognato nel corso della storia e che oggi è pronto a diventare realtà. Di nuovo il tema dell'individuo, della comunità, del sogno e della realtà si fondono. Il comunismo è un sogno, ma facciamo una precisazione: il comunismo è un sogno esattamente come nel 48 è uno spettro, cioè nel 48, cioè il manifesto del Partito Comunista, è definito lo spettro che si aggira per l'Europa, cioè quando è visto con occhi non dialettici, quando è visto con occhi borghesi, diciamo così, con gli occhi del razionalismo semplice, allora è un sogno o uno spettro, qualcosa che sembra non vero, irrealizzato, irrealizzabile e un fantasma, un ghost. Visto con gli occhi del pensiero dialettico, come per Hegel il fantasma diventava più vero del vero, perché diventava Geist, lo spirito, per Marx, con occhi dialettici, quel sogno diventa una realtà possibile, cioè un comunismo. La sua forza del comunismo sta nel fatto che, la sua forza secondo Marx, sta nel fatto che il comunismo non è un sogno. Di sognare sono capaci tutti. La potenza del comunismo per Marx è che il comunismo è il fine a cui tende la storia, prima in modo incosciente, oggi 1840 e dintorni, in modo oggi perché oggi c'è il capitalismo che è la precondizione, oggi in modo cosciente, in modo che quel sogno sognato da tutta l'umanità che non capiva bene che cosa stava sognando può diventare oggi il risolto enigma della storia, ciò a cui sempre, ciò intorno a cui sempre aveva girato lo spirito umano senza conoscere, senza saperlo, oggi ci sono le condizioni che diventa vero e questa è una comunità. È una comunità. Naturalmente non è una comunità sentimentale. Il comunismo di Marx è una comunità che nasce dalla crisi e dalla critica. Non è per nulla quello che poi Gramsci avrebbe definito la pappa del cuore. Non è fatto di buoni sentimenti, non è fatto di filantropia, non è fatto di sentimenti. È la condizione della fratellanza degli uomini, della fratellanza che la rivoluzione francese si è dimenticata perché non poteva realizzarla, sempre per bocca di Marx, e che può diventare reale quando non avrà più il nome di fratellanza, cioè quando avrà tagliato la testa a quel padre a cui la fratellanza inevitabilmente rinvia. Cioè quando l'umanità si sarà riappropriata completamente di se stessa. Il risolto enigma della storia è una comunità in cui gli individui sono individui e non individui proprietari. Non è contro gli individui, è la realizzazione della signoria dell'uomo sul mondo, dice Marx, purché questa signoria non sia una signoria dell'uomo sull'uomo. Quell'individuo moderno va reinterpretato, non è sbagliato l'idea che l'uomo non voglia nulla prima di sé, non è sbagliata l'idea che l'uomo, l'individuo, voglia il mondo fatto a propria immagine e somiglianza, è semplicemente completamente sbagliato il modo, lo strumento attraverso il quale quell'idea ha voluto realizzarsi, perché è uno strumento parziale, affetto da alienazione di classe. Perché quell'individuo era l'individuo proprietario, ovvero non aveva tutti i torti. La prima cosa che fa quell'individuo moderno è di affermare il diritto alla proprietà. Certamente prima alla vita, perché senza vita non si va da nessuna parte, alla libertà intesa come indipendenza personale, e contestualmente alla proprietà, con l'unica eccezione di Hobbes, il quale era troppo radicale per mettere la proprietà tra i diritti naturali, la metteva come primo atto dello Stato. Lo Stato nasce perché possiamo godere dei diritti della nostra industria, della nostra industriosità, diciamo. Leverers, prima che Hobbes scrivesse il Leviatano, 5 anni prima, afferma il principio secondo il quale l'individuo esiste in quanto proprietario di se stesso e delle cose che produce. La proprietà è stata il grande vizio dell'individuo moderno. La proprietà, sempre secondo Marx, è ciò che deve essere lasciato cadere perché l'individuo moderno sia se stesso nel comunismo. Quella comunità non è l'opposto, non è la comunità dei controrivoluzionari, non è la comunità delle radici, del sangue, del suolo, dei sentimenti, di ciò che lega, è la comunità che libera. Sostanzialmente il comunismo è l'analogo dello spirito, un sogno dello spirito che rende un sogno reale. Il ghost che diventa Gaes, il sogno che diventa realtà. Le cose sono andate in modo diversissimo, non soltanto. E qui veniamo al punto. Nella lunga storia di passione dell'età moderna, non soltanto perché il comunismo ha avuto l'esito che tutti conosciamo e che andiamo a celebrare o festeggiare o a comunque ricordare tra poco nel ventennale della sua estinzione, dell'estinzione della forma storica che esso assunse, ma perché al tempo stesso abbiamo conosciuto, ma da moltissimo tempo, non da adesso, il rovesciarsi del proprio contrario, non solo per l'appunto della pretesa comunità del comunismo, ma anche del preteso individuo del razionalismo semplice dell'età moderna, chiamiamolo liberalismo, quello che volete. Il rovesciamento del suo contrario è stato visto, a voler essere sofistici, da Hegel negli anni 20, ma vi risparmio la citazione, la decrittazione dei brani di Hegel, in cui è evidente che Hegel capisce che il soggetto moderno non è più a casa propria del mondo che il suo stesso ha creato. Ma dal Tocqueville, in modo assolutamente evidente, dal Tocqueville della rivoluzione in America, cioè una cosa che sta tra i 35 e i 40, 1800, 35, 1940, dove un uomo di genio come Tocqueville vede in un mondo nuovo e libero, nel mondo della democrazia, cioè dove non ci sono più residui del mondo premoderno, dove non ci sono residui autoritari, residui feudali, cioè dove la modernità vince se stessa nella sua forma più piena, e dunque dove l'individuo trionfa e bene, vede la morte dell'individuo lì, e la chiama con una parola che era stata coniata dai critici controrivoluzionari cattolici, ma che fa fortuna grazie a Tocqueville, e la chiama individualismo, che è il contrario dell'individuo moderno, ma ahimè neanche il prodotto quasi fatale, dove tutta la sommessa sta nel quasi, evidentemente. Che cos'è l'individualismo? Per dire in modo abbastanza semplice, è che, e io la dicevo in modo complicato, diceva, l'esteriorità è abbandonata al caso. Per dirla in modo più semplice, vuol dire che l'effetto poietico della ragione moderna, l'effetto della costruzione del mondo ad opera della ragione moderna, è paradossalmente la produzione di un mondo in cui l'individuo non è soggetto, ma è assoggettato. Cioè, il signore è servo, il padrone non è più a casa propria, che è l'esperienza che bene o male molti, diciamo, fanno quando si affacciano sul mondo. Cioè che non è vero che l'individuo è il primum, ma proprio per nulla, e che abbiamo sempre davanti a noi un dato sempre più complesso, sempre più incomprensibile, sempre più ostile, che è la società complessa nella quale viviamo, la politica complessa nella quale viviamo. Questa non è l'esperienza del fatto del XX secolo, del XXI secolo, questa è l'esperienza che gli esseri pensanti ebbero alla metà dell'Ottocento, che le potenze liberate dall'individuo, nel suo voler essere soggetto, colui che agisce, si sono cristallizzate in forme tecniche sostanzialmente, e sono divenute potenze che trascendono l'individuo. Questa esperienza è al tempo stesso l'esperienza dell'individualismo, cioè gli individui che non sono più capaci di agire e che sono agiti, che non sono più capaci di porre in essere alcuna costruzione consapevole del legame sociale, e vivono tenuti insieme da forze esterne a loro, vivono isolati e a fianco l'uno dell'altro, senza che possano costituire alcun legame. Tenuti insieme, per forza di inerte, da forze che sono loro estranee, che sono le forze della società. Ho l'impressione che tutto ciò suoni molto più familiare alle nostre orecchie che non l'esaltazione signorile dell'individuo moderno. Io vi ringrazio molto, ma temo che se mi volevate dire di sbrigarvi va bene, ma ahimè non avevo concluso la ragione. Semplicemente perché volevo dare alcuni modelli ed esempi di che cosa succede su base individualistica. Dire base individualistica è dire base delle società di massa, e voi avete capito la stessa cosa. È il momento in cui Prometeo diventa se va bene entrare, no? Ed è il momento del pericolo. Le tragiche, mostruose riproposizioni della comunità nel XX secolo sono il frutto di questo. Ma perché? Ma perché quel sogno è tanto più potente quanto più nella realtà è frustrato. Perché la voglia di una coesistenza relazionalmente significativa, che non vuol dire organicistica, ma insomma relazionalmente significativa, questo bisogno è tipico dell'individuo moderno, che non ha basi e che le vuole costruire, e quando non ci riesce se le sogna, e quando se le sogna c'è sempre qualche produttore di sogni che gliele vende, anzi gliele regala in forme mostruosamente sanguinose o in forme comico-farsesche. Insomma, dalla Force Grancia, cioè la comunità del sangue e del suolo, Blood and Body, sangue e suolo. Io non sono io sono le mie radici, la mia biologia. La comunità non è fraternità, è esclusione. La mia rivincita sul mondo che non capisco è la mia appartenenza comunitaria. Di giorno lavoro come uno schiavo, ma di notte faccio del ronde o quel che volete voi. Questo è il trauma che ci portiamo dietro. La impossibilità di una vita buona, di una vita decente di giorno, ci fa sognare e quei sogni diventano popolati di incubi. Ci è costato all'ingrosso 100 milioni di morti nel XX secolo questo sogno deviato, la comunità. Tra il nazismo e il comunismo c'è la differenza di due comunità, la Volksgemeinschaft da una parte e il comunismo dall'altra. Erano escludenti, offrivano l'inclusione, erano escludenti, offrivano l'illusione di vivere a casa propria e ci mettevano in carcere del gula e del lager. Tutti, non solo qualcuno. Ora, questo ha fatto sì che le persone, diciamo così, della mia generazione, tutte le volte che sentivano la parola comunità, avessero qualche problema. È un fatto generazionale. Era una parola difficilmente pronunciata. In ogni caso veniva pronunciata praticamente, parlo, ripeto, di quando mi affacciavo sul mondo della cultura, era una parola tipica del mondo cattolico, dove evidentemente la comunità esiste da un senso, perché c'è una paternità e c'è una fratellanza che sono, come dire, parte integrante della dottrina, e dunque se sei cattolico a queste cose un po' ci devi credere, e lì c'era, diciamo così, un'offerta non sanguinaria di comunità. Naturalmente il fatto che fosse non sanguinaria non implicava che essa fosse esente dall'elemento dell'autorità, perché lì l'autorità, l'autoritas c'è, poco da fare. La comunità molti hanno visto essere una comunità, ripeto, un surrogato di felicità, un surrogato di libertà, surrogato, dove il punto chiave è questo: la comunità che pretende, che voleva essere una negazione o un incremento del sogno moderno realizzato ma dimostratosi esso stesso ricco di problemi, questa comunità è certamente tutta interna a quel mondo. Questo è il punto. Non è la critica, non è il superamento, non fa parte della soluzione, ma fa parte del problema. Questo a prescindere dalle mostruose comunità totalitarie. Le comunità con le quali ci si imbatte, spesso, in questo è il punto, prima ho detto quasi, adesso dico spesso, sono comunità che sono figlie della frustrazione e dell'alienazione, perché passivizzano il soggetto. Sono comunità, soggetto individuale, perché sono comunità che sono da consumare, da godere, da di cui si deve essere spettatori, sono comunità da guardare. Questo, oppure, peggio, sto parlando dell'oggi, o sono portatrici di una, diciamo così, identificazione senza individuazione, mi identifico in tutto senza essere un individuo, o sono portatrici di una mediazione sentimentale passiva, l'incremento pauroso del tasso di sentimentalismo nel discorso pubblico è una traccia fondamentale della offerta passiva di comunità. Ce ne siamo accorti di recente in Italia, dove è cominciato, si chiamò conservatorismo compassionevole. Cioè, prima la lotta per resistenza, più o meno darwiniana, e poi non lasceremo nessuno indietro, ci chineremo pietosamente sui vinti, perché siamo tutti figli di mamma.